Maracanã.
Intanto dobbiamo uscire da una logica che è quella dell'allenatore, nel bene come nel male. Cioè Motta sta facendo male, punto. Basta dirlo, no? Per il momento la cura Motta non funziona. Se avessimo visto una partita così un anno fa con Allegri, gli anti-allegriani sarebbero arrivati al galoppo proprio, no? Travolgendo tutto e tutto. E però ci avevano raccontato in tanti che bastava cacciare Allegri e prendere un allenatore giochista, chiamiamolo così, per vedere vittorie e bel gioco.
Secondo me era giusto criticare Allegri per come non giocava la Juve negli ultimi anni ed è giusto criticare Motta perché il progetto di presunta rivoluzione fino a questo momento non si è visto.
Ieri sera il 3-1 del Milan è un risultato abbastanza bugiardo perché all'inizio ha sofferto le penne dell'inferno, è stato salvato da Maignan e il ritmo dei belgi era nettamente superiore a quello del Milan, poi ha trovato il gol, poi quello che cambia tutto è l'espulsione, ovviamente poi subiscono gol pure in superiorità numerica, però poi alla fine riescono a risolvere la partita. Però insomma non illudiamoci, ecco, mi sembra che il Milan abbia ancora dei problemini, insomma.
Lo Stoccarda ieri ha fatto una partita splendida, ha giocato benissimo come fa di solito. La Juve certo non è riuscita a ripartire, ma non è colpa solo della Juve, è anche merito dello Stoccarda. L'Inter gioca diversamente, le partite non sono mai uguali a se stesse, ma dipende dalla squadra che affronti, e la Juve ieri sera aveva dei problemi anche di formazione.
La Juventus in questo momento è anche una squadra molto giovane che sicuramente può tenere anche i ritmi alti, però sotto l'aspetto magari dell'esperienza, sotto l'aspetto anche tecnico-tattico può avere qualche problema inizialmente, insomma, quindi ci si può aspettare anche che qualche partita la possa fare, non dico sottotono.
Leao è un numero 10, è un numero 10 di questi tempi, è uno che ha quasi una sorta di apparente disinteresse per il calcio, perché poi Leao è uno che ha tante passioni, la musica, le automobili, il calcio sembra essere quasi un'occupazione laterale per lui.
Maracanã. Buon pomeriggio a tutti.
Chi è?
Bene, 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 ben trovati. Buon pomeriggio a tutti voi e benvenuti a un nuovo appuntamento di Maracanã. E allora, un saluto anche come sempre in cabina di regia a chi ci guida, ossia ad Andrea Maglioca e Giorgio Sorani in questo pomeriggio. Allora, dunque, veniamo da questa, diciamo, giornata di Champions, ma siamo già dentro la giornata di Europa League perché toccherà prima la Roma, poi Lazio e quindi la Fiorentina in Conference, quindi altra serata di partite delle squadre italiane impegnate in Europa. Io voglio subito dire una cosa, che questa Champions, che all'inizio, devo dire, avevo visto con un po' di diffidenza, mi comincia a piacere. Questa lunga classifica con quelle che devono entrare nelle prime otto e poi ci sono quelle nella zona dei playoff e quelle che vengono eliminate, mi comincia a piacere. E comincio invece così a non sopportare più tutti quelli che continuano a dire: ma quanto era bella la Champions, che c'era una sola squadra che vinceva il campionato, massimo due. Basta con sto vecchiume, via, basta col vecchiume, guardiamo avanti. Allora, nel dire questo, 331-8200-213 per quello che riguarda i messaggi naturalmente testi scritti, ma anche i messaggi vocali. Mi raccomando, cerchiamo di stare intorno ai 40 secondi, 50 secondi, vi abbono 10 secondi in più con il regista che già scuote la testa, ma quelli ve li abbono io, e magari mandatecene più di uno qualora il concetto sia un po' più lungo. Allora, detto questo, andiamo subito ai titoli di questa giornata e poi cominciamo un po' a chiacchierare con voi in questa anteprima, perché dopo avremo anche il collegamento con gli inviati che seguono appunto le squadre impegnate in Europa League e Conference League per conoscere le ultimissime. Vai! Ci pensa Thuram, un po' di sofferenza da parte dell'Inter che comunque diciamo merita la vittoria, ma entra lui e la risolve, veramente un gioiello di giocatore. Frenata, ossia quella dell'Atalanta che impatta con il Celtic, sfiora più volte il vantaggio, ma il Celtic resiste e per Gasperini e i suoi un solo punto. Andiamo all'Europa League, cominciamo dalla Roma con Juric che cerca la vittoria e la mentalità. abbiamo già parlato ieri, ma oggi ci torniamo. È una partita importante per il tecnico e per la Roma. Lazio vola in Olanda con l'obiettivo di dimenticare la partita contro la Juventus e le varie polemiche e cercare di fare un risultato importante contro il Twente. Palladino deve fare i conti invece in conference con la sua Fiorentina e le assenze di Ken e Gudmundsson, ma conta vincere in questa partita, quindi non bisogna abbassare la guardia. Torniamo anche sulle dichiarazioni del tecnico del Liverpool, che insomma, parlando di Chiesa, manca intensità, il giocatore non lo vede negli allenamenti in grado, diciamo, di sostenere certi ritmi, e questo è anche un problema, una frecciatina per il calcio italiano. Tante cose che poi affronteremo nel corso di questo pomeriggio con i soliti tantissimi ospiti che arriveranno nella nostra, diciamo così, nel nostro pomeriggio. Vi ricordo anche che alle 15.35 ci sarà Attenti a quei due, e oggi a quei due gli farò fare il pagellone. Quindi state con noi, perché insomma vediamo un po' che giudizi daranno in Pallomeni e Brambati a quella che è stata la due giorni di Champions. Ho preso un po' di spunti da queste due giornate e vediamo un po' che voti daranno. Detto questo, poi insomma arriveranno tutti gli ospiti, come sempre, a partire dalle 14.30 oggi. Allora, insomma, ieri sera così e così, dai, non bene l'Atalanta, sinceramente non mi aspettavo la frenata della formazione di Gasperini contro il Celtic. È vero che ha sfiorato più volte il vantaggio, per certi aspetti è stata anche c'è stata anche un po' di sfortuna, però sinceramente mi aspettavo un risultato pieno da parte dell'Atalanta, che poi era anche un'occasione importante dal punto di vista della classifica della formazione di Gasperini, perché insomma con una eventuale vittoria poteva portarsi a 7 punti, quindi molto vicino a quella che è la zona delle 8. Quindi peccato per Gasperini, per l'Atalanta, che insomma Gasperini era un po' arrabbiato, diciamo, nel finale, perché dice abbiamo dominato e non siamo riusciti a fare il risultato. Nel calcio può capitare anche questo, quindi va archiviata in questo modo. Per quanto riguarda l'Inter, diciamo così che ha sofferto un pochettino, ma un po' il campo, però è vero pure che insomma è una squadra che ha tirato molto in porta, che ha creato, tutto sommato secondo me vittoria meritata, venuta così nel finale grazie ancora una volta a Thuram, che io ho definito appunto un gioiello di giocatore. Sapete cosa penso di questo ragazzo, che l'ho sempre sostenuto dal primo giorno che è stato acquistato dall'Inter. C'era questo accostamento con il padre, insomma un cognome pesante, però l'avevo visto negli anni che ho commentato la Ligue 1 in Francia, mi era sempre piaciuto come giocatore. Non pensavo, devo essere sincero, che potesse avere un impatto così nel campionato italiano, e devo dire che in un anno, ormai un anno che sta qui, è sicuramente uno dei migliori arrivati in Italia. Ci metto anche Pulisic, perché anche lui ha avuto un impatto importante, però discorso relativo a Thuram sicuramente diciamo notevole, no? È arrivato per sostituire Lukaku, e secondo me non l'ha solo sostituito, ma credo che sia addirittura più funzionale alla squadra di Inzaghi e al compagno di reparto Lautaro. Quindi veramente un giocatore bello da vedere, efficace, uno che gioca per la squadra, è uno che segna. Insomma, in questo momento possiamo dire che la crescita di questo ragazzo continua, e ieri mette una firma importante, perché con questa vittoria l'Inter entra nelle prime 8 della classifica di questa Champions, che devo dire a me comincia a piacere. All'inizio l'avevo accolta così e così, questa lunga classifica. Non so se l'ha pensata allo stesso modo, però mi comincia a piacere il fatto di vedere che ci sono queste otto squadre che sono lì, che devono entrare, le altre che sono fuori avranno la possibilità, perché insomma fuori in questo momento c'è l'Arsenal, il Barcellona, il Real Madrid, la Juventus, insomma la stessa Atalanta, c'è fuori anche il Paris, il PSG, insomma diventa molto interessante. A me piace, devo dire. Dentro le squadre che sono dentro sono Aston Villa, Liverpool, City, Monaco, Brest, che non mi aspettavo assolutamente un inizio di questo tipo della squadra francese, Leverkusen, Inter e Sporting di Lisbona. Queste sono quelle che oggi sono nelle prime otto del campionato. La cosa, il dato statistico importante, oggi stavo dando un'occhiata ai numeri di questa Champions League, di questi due giorni di Champions: 4 sono le squadre inglesi dentro, 2 le squadre francesi, 1 squadra italiana e 1 squadra portoghese. Al momento Juventus e Atalanta sono nella zona spareggi, Milan e Bologna sono fuori al momento. 166 gol segnati in questo avvio di Champions, sono 3,08 gol a partita, e pensate, 32 gol sono arrivati tra il 61esimo e il 75esimo della partita. Quella è la fascia di match dove si segna di più. Miglior attacco quello del Dortmund, le italiane, la migliore italiana dal punto di vista di gol realizzati, la Juventus con 6 gol, poi c'è il Bologna, ahimè, con 0 gol fatti, e questo insomma è un po' la nota dolente. Possesso palla, il City comanda con il 70%, la migliore delle italiane è il Milan con il 55% all'ottavo posto. Poi dava un'occhiata alla precisione dei passaggi, il City comanda naturalmente con il 93%, ieri tra l'altro Haaland fa un gol non straordinario, incredibile, solo pensare di poter fare una cosa del genere per me è una cosa che sinceramente si fa fatica a comprendere. Chi non l'ha visto se lo vada a vedere. Il Milan è al terzo posto per precisione di passaggi della migliore squadra italiana con il 90. Palloni recuperati, c'è l'Atletico Madrid a 143 palloni recuperati, la Juventus è la prima dell'italiana al 12esimo posto con 119 palloni recuperati. Poi clean sheet, insomma, sono City, Atalanta, Inter e Aston Villa con 3 clean sheet. La migliore difesa: Aston Villa, City, Inter, Arsenal e Atalanta. Il Milan delle italiane è la peggiore con 5 gol incassati, poi Bologna e Juventus con 4 gol subiti. Questo un po' di numeri di questa Champions che ci ha accompagnato in questi due giorni, e tra l'altro vi ricordo l'appuntamento di questa sera, subito dopo, di domani sera, subito dopo Football Rewind dalle 20 alle 20:30, Football Rewind che ripercorre un po' tutta la settimana con le migliori notizie, le 10 migliori notizie commentate dai nostri Tringali e Santarelli. Poi alle 20:35 c'è Euro Maracanà, il contenitore dedicato alla Champions, dove si rivive un po' la due giorni delle squadre italiane con delle curiosità. Ci sarà un approfondimento anche sull'Aston Villa, che comanda questa classifica con 9 punti insieme al Liverpool, e un approfondimento sull'Aston Villa. Risentiremo le voci degli allenatori e poi anche i commenti degli ospiti, insomma, sulla due giorni di Champions delle squadre italiane. Quindi domani 20:35 Euro Maracanà. Dunque 331 8200 213 per i vostri messaggi come sempre. E allora Frattesi scrive: ogni volta che gioca dall'inizio ci spiega il motivo perché non è titolare. Senza i titolari ieri l'Inter non avrebbe vinto nemmeno con lo Young Boys, altro che due squadre. Ma non sono d'accordo, perché ieri è stata una partita comunque difficile in un campo complicato, molti italiani lì hanno trovato difficoltà in passato, quindi non sono molto d'accordo con questa diciamo così visione. Secondo me l'Inter ha due squadre, io continuo a pensarla in questa maniera, poi ha potuto fare dei cambi. È chiaro che certi non sono come titolari, ma è difficilissimo trovare un Lautaro 2, è difficilissimo trovare un Thuram 2, è difficilissimo trovare un Çalhanoğlu 2, però insomma se metti in campo poi certi giocatori sono sempre di qualità. Ieri il centrocampo dell'Inter rimaneva comunque un centrocampo di qualità, però dobbiamo dire che c'è pure l'avversario, ci sono pure i contesti dove vanno analizzate le partite. La vedo in questa maniera. Dunque, buongiorno Marco, io non condivido per niente il pensiero di Ravezzani, che ha esposto ieri nella sua trasmissione. Motta è all'inizio del progetto, in 10 partite non rivoluzioni una squadra, specialmente la Juve, ci vuole un po' di equilibrio. Gianni, secondo me non ha detto nulla di così cattivo, ha detto in questo momento la mano di Motta si vede poco, dobbiamo dirlo, cioè le critiche è giusto farlo quando è il momento di farle, Poi se da qui in avanti Motta comincia a far bene, noi saremo, ci saranno i complimenti per lui. Qualcosa si è visto, qualcosa non si è visto, qualcosa deve migliorare, insomma i numeri dicono questo. È una squadra che mi sembra tira pochissimo in porta, lo ha dimostrato nelle ultime partite tra campionato e Champions. È una squadra che negli ultimi 30 metri fa grande fatica, e allora qualcosa deve essere migliorato, altrimenti ad oggi è poca la differenza tra Motta e Allegri. Bisogna essere onesti, sapete come la penso. Io sostengo Motta e penso che lui possa fare un ottimo lavoro, e io sono dell'idea che bisogna ancora dargli del tempo. Ho dei dubbi, io lo dico, sul mercato. Io ho dei dubbi sul mercato. Al momento questi dubbi sul mercato per me devono essere confermati, poi vediamo che succede da qui in avanti. Io ho più dei dubbi sul mercato che su Motta, e quindi vediamo. C'è questa partita adesso con la Juventus, con l'Inter, che è molto importante. Un Inter che, se vi devo dire la verità, magari questa è una domanda che faremo anche ai nostri oggi, io non so chi arriva meglio delle due, avendole viste tutte e due le partite in Champions. È vero che la Champions è qualcosa un po' di diverso, perché per esempio ieri il Liverpool batte, mi sembra, il Lipsia 1-0. Il Lipsia che era stato comunque battuto dalla Juventus in 10 uomini. Vedete, è difficile fare, cioè secondo me ogni partita è una storia sua, ogni partita. Ecco perché dico sempre: analizziamo quello che vediamo, non quello che dobbiamo vedere, quello che sarà, quello che vediamo, perché poi possono cambiare tante cose nel giro di poco tempo. E il Liverpool vince 1-0 contro la squadra che la Juventus comunque aveva battuto anche in 10 uomini, contro la squadra che è seconda in classifica nel campionato tedesco. Lo Stoccarda è lontano, mi sembra, 8 punti dall'Ipsia che è seconda in classifica, l'Ipsia che è stata battuta dalla Juve. Quindi onestamente ti ripeto, è giusto porre dei dubbi e delle domande dopo la partita dell'altra sera della Juventus, perché è giusto così. Quando Ravezzani dice: se questa partita l'avesse persa in quel modo Allegri, apri di cielo, che cosa avremmo detto. Quindi ha ragione, non ci deve essere così non bisogna essere prevenuti, ma allo stesso tempo non è che possiamo fare i complimenti a prescindere a Motta e non dire che in questo momento la Juve è ancora indietro. Ma io credo una cosa. Sono d'accordo invece con quello che ha detto ieri Cugini qui da noi, collega della Gazzetta dello Sport, quando ha detto: secondo me c'è una sorta di falso storico su Motta. Motta non è un allenatore completamente offensivo, ma questo ve lo avevamo anticipato anche noi, se vi ricordate. Dicevamo: attenzione, perché Motta è un allenatore completo, uno che sa fare fase difensiva, fase offensiva, è uno che sa anche aspettare, che si mette anche lì a fare la difesa. Per lui conta tanto, le sue squadre non è che hanno segnato sempre una valanga di gol, e su questo ha ragione Cucini. Quindi c'è questo falso un po' storico che dobbiamo così spiegare meglio. Secondo me è uno che ha delle idee sicuramente innovative, è uno che vuole il pallone, vuole cercare di fare la partita, ma allo stesso tempo è uno che guarda molto alla fase difensiva. Lo ha detto anche lui più volte in quest'ultimo periodo. Quindi però gli ultimi 30 metri, se criticavamo quelli di Allegri, vanno criticati anche quelli di Massimiliano Allegri. Detto questo, per ritornare all'Inter, siccome anche ieri mi hanno scritto stesso discorso: ah Marco, vedi, non ha due squadre, e io sinceramente continuo invece a dire che i giocatori ci sono. Ripeto, se noi partiamo dal presupposto di voler vedere come secondo un Lautaro, siamo fuori strada. Devi avere un buon giocatore che possa all'occorrenza dare una mano anche per far rifiatare quello che è più forte. E poi, se ti servono, li metti dentro nella parte finale di una partita e la vai a risolvere. E questo significa anche un po' centellinare le risorse e dare il respiro a qualcuno. Ieri io credo pure che ci siano state delle difficoltà generali nell'affrontare quel tipo di avversario su quel tipo di campo, e uscire comunque con una vittoria lì è qualcosa di molto importante, che va valutato anche sotto questo aspetto. L'Inter poi secondo me non è quella dell'anno scorso, è meno travolgente, ha degli sprazzi che quando accelera è impressionante, ma è meno travolgente dello scorso anno. Lo diventerà da qui in avanti? Non lo so. Quello che abbiamo visto ad oggi è questo. È stata molto, a me è piaciuta molto in alcuni match, come quello con il City, quello con l'Atalanta e tutto sommato anche con la Roma, perché è stata attenta a non prendere il gol la squadra di Inzaghi, ma allo stesso tempo quando ripartiva, quando accelerava, ne aveva di più della Roma. Questo è, però dai, vediamo. Allora, Marco da Juventino, sono contento che l'infortunio di Calafiori sembra non serio come sembrava inizialmente. Sì, bravo Maurizio, grazie per questo messaggio. Abbiamo letto delle notizie che sembrano un po' più positive. Tra l'altro parlerà proprio Arteta e spiegherà diciamo un po' il tutto presto, quindi penso prima della prossima partita. Però questa è sicuramente un qualcosa di positivo che arriva per il ragazzo, che mamma mia, rivedendo quelle immagini venivano i brividi solo a guardare come si era piegato il ginocchio nella caduta. Bisogna uscire da un equivoco. Motta è un allenatore preparato, ma non esprime in campo il giochismo concettuale del basta Federico, o del maestro Sarri, perché Sarri nell'ultimo anno ha espresso il giochismo concettuale? Domanda che ti faccio? A me non mi è sembrato, insomma. Quindi sto giochismo concettuale, anche Sarri è uno che guarda molto la difesa, perché di solito le sue difese funzionano molto bene. Vai a vedere quella della Lazio dell'anno che sono arrivati in Champions, e anche lui fa tanto possesso palla, anche lui fa tanto possesso palla orizzontale per aspettare l'imbucata, e ripeto, quello che abbiamo visto col Napoli non lo abbiamo più rivisto, se vogliamo essere sempre onesti dal punto di vista proprio intellettuale. Marco, lo Young Boys è penultimo del campionato svizzero, non vuol dire niente. Anche lo Stoccarda è, ripeto, c'ha 8-9 punti di distacco dall'Ipsia, però la Juve ha battuto il Lipsia e invece ha perso con lo Stoccarda. Io sto ragionamento, ragazzi, nel calcio secondo me non conta, nel calcio soprattutto in Europa non conta, ragazzi, non facciamo il giochino delle figurine, le mettiamo vicine, guardiamo le classifiche, non conta secondo me. Quando vai poi in Champions ci sono dei fattori, delle motivazioni, è tutto diverso. Quella è una competizione che si stacca dal campionato, o ce lo mettiamo in testa. Io la vedo in questa, perché ho visto tante partite dove c'erano dei pronostici scontati che non è così. Ma scusate, ma voi vi aspettavate che Lille facesse un inizio di Champions in quella maniera? Da battere due squadre molto importanti? No, non stiamo parlando di uno squadrone, stiamo parlando di una squadra importante della Francia, ma non è che stiamo parlando di uno squadrone. Quindi io questo discorso qua non lo farei. De Zerbi, scusa, De Zerbi invece di Sarri, di solito scrivi sempre di Sarri, oggi hai cambiato De Zerbi. Vediamo dove arriverà anche De Zerbi, che pure De Zerbi deve insomma fare degli step di crescita, no? dopo l'anno scorso. No, c'è invece da certificare quello che è successo ieri con l'Atletico Madrid, degli arbitri, Guida, Pairetto, insomma tutta la combriccola italiana. Male. Io ho rivisto le immagini e ho detto, ma come ha fatto? Io tendo sempre a giustificare l'arbitro, perché in mezzo a quella parapiglia lì la palla, e tu magari non sei proprio posizionato bene, o impallato, o coperto, puoi non vedere, o puoi interpretare male. Ma chi sta al VAR? No. Cioè, non solo lì non è stato richiamato, il VAR ha confermato. Io continuo a dire, quando noi facciamo tutti quei discorsi sui complotti, sulle cose eccetera, che ci piace molto, no? Ci piace tanto costruire tutta una serie di cose che sono fuori dal campo, io continuo a dire che questi arbitri hanno un livello basso e lo dimostrano proprio in certe situazioni tra arbitro e VAR. Qui non è un discorso che vogliono pilotare o avvantaggiare qualcuno, è che c'è il livello proprio basso. Quando l'altro giorno Capo è intervenuto, ho parlato con un arbitro che non posso dire il nome, e mi ha detto che siamo di fronte ad una generazione di qualità bassa, è questo il problema. Come si alza sta qualità? Non lo so, che vi devo dire. Io ho anche dei dubbi, lo dico con grande sincerità, su Rocchi, perché quando poi lo senti parlare e ti dice, ma quella situazione lì noi non la condividiamo, mi riferisco a Douglas Luiz e Patrick, ci poteva stare il giallo? Ma se dava il rosso non mi sarei scandalizzato. E no, queste situazioni così a metà ambigue non vanno bene, sono messaggi sbagliati, o è giallo o è rosso, non c'è una via di mezzo, perché se sì, il giallo ci poteva stare, però se dava il rosso non mi sarei scandalizzato. E allora come si deve comportare uno che sta al VAR quando sente il suo capo che dice questo? Quando, ripeto, non c'entra l'intensità in quei casi, ma è il tentativo di fare quel tipo di gesto. Questo dice la regola. Poi dopo, se viene interpretato, siamo sempre di fronte ad un'interpretazione delle regole che crea un gran casino. Passatemi gentilmente questo termine non proprio appropriato e consono, diciamo così, al nostro al linguaggio radiofonico, però voglio dire, questo succede. Mi devo fermare, giusto? Mi devo fermare, poi sentiamo un po' di audio, abbiamo anche dei collegamenti subito per quanto concerne gli inviati che sono al seguito delle squadre di Europa League e di Conference, quindi iniziamo così e poi dalle 14 con Stefano Impallomeni partiamo con il kick-off e quindi via via tutti gli ospiti.